Agitis, peregrinatores.
Salve a tutti e bentornati alla Liburna temporale. Quest'oggi andremo più indietro nel tempo, andremo nel periodo delle guerre puniche, più precisamente analizzeremo la seconda. Prima di iniziare la narrazione, dobbiamo però vedere in che situazione erano le due contendenti. La prima guerra punica terminò nel 241 a.C., vide Roma vincitrice. Ma non solo, vide Roma come potenza navale, come potenza marittima, ora aveva lei il controllo del Mediterraneo. Oltre a ciò ci fu anche la conquista della Sicilia, che portò all'erario romano grandi ricchezze. Queste ricchezze, in combinazione alla potenza militare, portò il Senato romano a chiedersi non più come spenderlo, ma dove spendere e mandare le truppe e quindi continuare l'espansione. Dovete immaginare poi che Roma non aveva ancora unificato tutta la penisola italica. Si decise però di intervenire sui due problemi principali. Il primo erano le popolazioni nel nord Italia, ovvero Liguri e Galli, che stavano dando fastidio a Roma. E quindi si pensò a un intervento militare, soprattutto nella zona della pianura padana. L'altro problema erano i pirati dell'Illiria che continuavano a imperversare nell'Adriatico e di conseguenza a dar fastidio ai vari commerci intessuti da Roma. Oltre a un impegno di tipo navale per fermare appunto le scorrerie, portò Roma anche ad inserirsi a livello politico nel sistema di città-stato greche e macedoni. Mentre a Roma ci si chiedeva dove spendere i soldi e di conseguenza dove mandare gli uomini, a Cartagine invece ci si chiedeva dove si dovevano trovare i soldi. Cartagine doveva pagare pesanti tributi di guerra a Roma, doveva pagare i mercenari per la guerra. Infatti fu proprio questo ultimo fatto a portare ulteriori danni a Cartagine. Infatti il non pagamento dei mercenari portò a una rivolta degli stessi. Tra questi c'erano le popolazioni sarde e corse che durante la rivolta chiesero aiuto e protezione a Roma. E così nel 237 a.C. Sardegna e Corsica divennero provincia romana. Risolto il problema dei mercenari, con le perdite già citate, il senato cartaginese iniziò ad affrontare l'altro problema, ovvero la ripresa economica dello Stato. L'aristocrazia terriera, guidata dalla famiglia Annone, puntava a un accordo con Roma e di allargare i domini di Cartagine verso l'interno dell'Africa per non calpestare i piedi a Roma. Il ceto imprenditoriale, invece, rappresentato da Amilcare Barca, era per un'altra linea, ovvero di estendere la propria influenza sulla penisola iberica. Prevalse la linea cauta della famiglia Annone, però Amilcare non ci sta e, preso il figlio Annibale e il genero Asdrubale, prepara una spedizione. Sebbene non avesse le navi cartaginesi, perché il Senato ovviamente non gliele concesse per via della scelta fatta, Amilcare prese i pochi mercenari rimasti, marciò verso lo stretto di Gibilterra, lo attraversò ed entrò nella penisola iberica. Amilcare riesce in un'impresa incredibile. Dal 237, anno di partenza, fino alla sua morte nel 229, dopo un combattimento, riuscì a rendere la spedizione autosufficiente e non solo, anche a mandare alla madrepatria preziose risorse per risollevarla economicamente. L'autosufficienza della spedizione portò anche a un allargamento delle forze. Questo spaventò Roma, che nel 226 a.C. fece un accordo con le forze cartaginesi e pose come limite, come confine, il fiume Ebro. Dopo la morte di Amilcare, nel 229, prese il comando il genero Asdrubale. Gli anni sotto il suo comando furono soprattutto di consolidamento delle posizioni conquistate e anche da quest'ottica bisogna vedere il trattato con i romani. Nel 221 a.C. morì anche Asdrubale. E così l'esercito scelse all'unanimità come capo della spedizione il figlio di Amilcare Barca, Annibale.
È necessario in primo luogo pertanto definire qual è la figura di Annibale. Annibale, appunto figlio di Amilcare, aveva avuto sin da piccolo una presenza attiva all'interno delle campagne militari del padre e pertanto si era appunto distinto così da ottenere una vera e propria legittimazione popolare, anzi militare, dovremmo dire, sul campo. Ma ancora Annibale era una sorta di predestinato in quel di Cartagine. Infatti il suo nome, Hannibal, vuol dire dono di Baal. Baal sarebbe per i cartaginesi l'equivalente di Saturno, quindi una divinità celeste, potremmo dire. E il suo patronimico, Barca, a noi farebbe pensare, anche conoscendo la storia di Cartagine, quindi dei loro predecessori fenici, appunto a un'imbarcazione. E avrebbe senso, effettivamente. Però così non è, in quanto il vero termine sarebbe in realtà Barak, che anche qui ha un forte legame religioso appunto con le saette, in quanto Barak vuol dire proprio fulmine. Caricato sin da piccolo di importanti oneri, Annibale dovrà scontrarsi con il proprio destino, con la realtà, a soli 26 anni. E qui dovrà di fatto realizzare la promessa che la leggenda ci narra lui abbia fatto al padre in giovane età comunque. Infatti si dice che Amilcare portò il figlio a giurare su un altare davanti agli dei che questi avrebbe riscosso, rivendicato l'umiliazione subita da Cartagine non solo nella prima guerra punica, ma anche, come ci ha spiegato Gabriele nell'introduzione, per tutti i fatti che si frapposero tra la prima e quella che sarà la seconda guerra punica. Annibale quindi ha un compito, vendicare Cartagine, e lui ci proverà in tutti i modi. Sta solo aspettando l'occasione giusta, quanto basta per porre un po' di frizione tra Roma e Cartagine, per convincere entrambi i popoli che è arrivato il momento di farsi guerra nuovamente. E questa occasione gli si presenta davanti agli occhi velocemente. Infatti la città di Sagunto si trova in territorio cartaginese, o almeno in quella che era l'area di influenza determinata dagli accordi di qualche anno prima, ma al contempo la stessa città ha una geopolitica un po' particolare, in quanto è alleata di Roma. Roma quindi dovrebbe prestarsi a difendere questa città o quantomeno sentirsi umiliata dal fatto che la stessa possa essere impensierita dai cartaginesi. Al contempo invece Annibale ha tutte le ragioni del mondo per poter attaccare quella città, perché di fatto si trova in suo territorio. Annibale assedia Sagunto. L'assedio di Sagunto durerà molto per le dimensioni, ecco, della città, durerà ben 8 mesi. Tenete a mente questo dato, il fatto che l'assedio durerà molto, perché di fatto gli assedi saranno il punto debole di Annibale, ecco. Annibale sarà uno stratega bravissimo in tutto, sul campo specialmente, e nella psicologia soprattutto dell'avversario, ma avrà appunto questo tallone d'Achille negli assedi. E appunto, come vi ho detto, tenete a mente per il futuro perché sarà importante per i successivi avvenimenti. Quindi l'assedio di Sagunto dura 8 mesi, come abbiamo detto. E in questi 8 mesi Roma non fa niente. Infatti si dice che Dum Rome consulitur, Saguntum expugnatur. Quindi mentre a Roma si discuteva sul da farsi, questo ce lo dice Livio, a Sagunto la città veniva espugnata, per l'appunto. E allora Roma è stata umiliata, un suo alleato è stato di fatto debellato, distrutto. Tutto quindi sta andando secondo i piani di Annibale. Roma non è intervenuta direttamente contro Sagunto, la guerra non è ancora scoppiata, ma Annibale sa che Roma deve vendicare l'onore perduto, e quindi qualcosa sta per accadere. Infatti Roma manderà abbastanza velocemente una delegazione di ambasciatori a Cartagine, tra i quali Quinto Fabio Massimo, che avremo modo di analizzare successivamente, e anche un Livio Salinatore, che molti ricorderanno dagli anni di scuola specialmente. Ora, questa delegazione di uomini abbastanza importanti, carichi di gravitas per l'appunto, che si recherà a Cartagine, ha un compito ben preciso, quello di determinare, quantomeno scoprire, chiedere esplicitamente, se l'azione di Annibale in Iberia è stata di fatto autonoma, come era stata la presa dell'Iberia meridionale, o se c'è stato un ordine da parte del Senato, o quantomeno un'accettazione tacita da parte dello stesso. Ancora una volta le fonti ci raccontano in maniera anche abbastanza divertente, potremmo dire, quanto è avvenuto nel corso di questa delegazione. Quinto Fabio Massimo, che sarà un po' capo ambasciatore in questione, si recherà al Senato cartaginese e chiederà: cosa volete voi? Volete la guerra o la pace? Perché io sono in grado di fornirvi entrambe. A quel punto i senatori cartaginesi metteranno a nudo le proprie carte e diranno: scegli tu, per noi è lo stesso. E allora Quinto Fabio Massimo, capito qual era l'andazzo, dirà: va bene, e allora se è quello che volete la guerra, avrete, per l'appunto, la guerra. Caduto il velo della formalità, ormai ufficiale. Roma e Cartagine sono di nuovo in guerra. Siamo nel 218 a.C. Ora, per quanto riguarda il casus belli, il motivo generante della guerra, molti storici ci hanno detto in passato che questa è avvenuta perché appunto Cartagine ha assediato Sagunto e di conseguenza poi Annibale ha mosso i propri eserciti al di là del fiume Ebro, quindi violando i patti. Di fatto però Polibio, poco dopo comunque la seconda guerra punica, lui scrive, ci dice che i motivi non sono ravvisabili in ciò. Ci sono dei motivi ben più profondi del fatto che Cartagine e Roma siano scese di nuovo in guerra. E questi sono essenzialmente tre. Il primo sono le conseguenze durissime della prima guerra punica. Il secondo, l'umiliazione subita da Cartagine nei fatti di Sardegna e Corsica. E il terzo sono i nuovi successi che stavano incoraggiando i cartaginesi a riassumere una posizione dominante all'interno del Mediterraneo. Cartagine ha di nuovo delle ambizioni adesso. Quindi questi sono i reali motivi, secondo Polibio, che di fatto si devono ravvisare come motivo generante per lo scoppio della seconda guerra punica. Ora, per quanto riguarda invece la guerra in sé, iniziamo la trattazione vera e propria. I romani pensano, sin da subito, che si avrà una fotocopia della prima guerra punica, quindi che si combatterà prevalentemente per mare, o comunque che i cartaginesi cercheranno uno sbarco in Sicilia e quindi poi verso l'Italia. Pertanto, i due consoli dell'epoca, che sono per l'appunto Cornelio Scipione, il padre, e Sempronio Longo, si divideranno i compiti. Scipione andrà in Iberia con le sue legioni e cercherà comunque di tenere sotto controllo la situazione lì, per cercare di portare appunto il combattimento principale in Iberia. Sempronio Longo invece porterà le sue legioni in Sicilia per aspettare l'arrivo di qualche contingente cartaginese. Ora, seguiamo prima la strada di Sempronio Longo perché è la più breve. Questi, nel suo tragitto verso la Sicilia, di fatto non farà nulla, perché il combattimento in Sicilia avverrà effettivamente. Sarà una piccola scaramuccia, ma di fatto verrà risolto addirittura prima del suo arrivo. Infatti Gerone di Siracusa, che era alleato dei Romani, verrà a sapere tramite le sue fonti che ci sarà un attacco cartaginese nei pressi di Lilibeo, l'odierna Marsala. E il propretore della Sicilia riuscirà da solo a allontanare la minaccia e a difendere le coste siciliane. Quando arriverà Sempronio Longo, di fatto tutto sarà già terminato, e lui, per dare un senso, ecco, possiamo dire così, alla sua presenza in Sicilia, porterà la guerra a Malta per conquistare questo avamposto. E poi rimarrà comunque di stanza al Lilibeo per prevenire altri eventuali attacchi da parte dei cartaginesi. Invece, la situazione per Scipione in Spagna è ben più complicata, perché lui dovrà mandare, anzi farà mandare, delle ambascerie presso i popoli celti dell'Iberia, per cercare un'alleanza con questi, perché comunque Roma, a differenza di Cartagine, non aveva stabilito degli avamposti in Iberia, ma si basava ancora su alleanze con i popoli locali. Cosa succede però? Che gli iberici avevano ben visto cosa era accaduto a Sagunto. Sagunto si era fidata di Roma, ma la sua fiducia non era stata ripagata. Quindi gli iberici non si fideranno più di Roma. E di fatto Roma sarà lasciata sola in Iberia, non avrà più alcun avamposto lì. Annibale allora coglie la palla al balzo, il suo piano stava funzionando perfettamente, e decide di portare le ribellioni degli alleati di Roma non più solo in Iberia, ma anche in Gallia. Infatti nella Gallia Cisalpina, che sarebbe l'Italia del Nord, molti popoli inizieranno a ribellarsi nei confronti dei Romani, che erano visti ormai come degli occupatori. Scipione quindi deve abortire la sua missione in Iberia e deve tornare in Italia per sedare le ribellioni. A questo punto Annibale ha strada libera. Non ha più nessuno che lo possa fermare in Iberia. Quindi mette su un grande esercito, composto inizialmente, quindi al momento della partenza da sud rispetto al fiume Ebro, di 90.000 fanti, 12.000 cavalieri e ben 37 elefanti. Ora pensate che 37 elefanti è un numero immenso, perché non dovete tanto pensare al fatto di spostarli, perché effettivamente camminano sulle loro zampe, ma più che altro appunto a quanto cibo sia necessario per sostentarli. Annibale arriverà ai piedi delle Alpi, quindi oltrepassando i Pirenei, trovando anche una ferma opposizione da parte dei popoli della Gallia Narbonense, quella che poi i romani chiameranno così. E non sappiamo però da quale punto lui effettivamente farà la sua storica traversata delle Alpi. Probabilmente sarà un valico che si trova, oggi potremmo identificarlo, in un punto poco più a sud-ovest di Pinerolo. Il suo esercito sarà praticamente dimezzato dall'eroica traversata e arriverà quindi sulle valli del Ticino, dove riuscirà a sbaragliare le truppe di Scipione, Scipione sempre padre, ricordiamo quello che era console nel 218 a.C., il quale verrà ferito gravemente in questa battaglia, che poi in realtà è stato un piccolo scontro tra le due fazioni, e verrà salvato per l'appunto dal figlio, quello che poi sarà il futuro eroe di Zama. Scipione Senior fugge a Placentia, che era una colonia appena fondata tra l'altro dai romani nella zona, e decide che quella è una zona ottima per difendersi perché, a parte che Placentia è stata costruita proprio come avamposto, quindi è ben fortificata, ma poi c'è anche il fiume Trebbia, che dà una difesa naturale. Lui dovrà attendere lì l'arrivo di Sempronio, che nel frattempo era stato richiamato dalla Sicilia. Ora, come spesso accade, per via di motivi storici più che altro, storiografici anzi, i due consoli a Roma ci sono sempre presentati come due facce della stessa medaglia, ecco. Uno è solitamente sempre euforico, l'altro invece viene sempre presentato come quello più prudente. In questo caso Scipione è rappresentato come quello prudente, e invece Sempronio come quello euforico. Infatti Sempronio arriva su Trebbia e ha già l'idea di battere Annibale. Lui è arrivato e vuole risolvere la situazione velocemente. Non ha fatto i conti però col genio di Annibale. Ancora nessuno effettivamente ha avuto la sfortuna di trovarselo di fronte in una vera e propria battaglia. Infatti Annibale raggiunge i consoli romani sulle sponde del fiume Trebbia e fa una mossa abbastanza intelligente. Prende la sua cavalleria, che saranno per tutta la guerra il punto forte dell'esercito cartaginese, e lo manda avanti e indietro verso l'accampamento romano. I romani sono quindi disturbati dalla presenza di questa cavalleria che potrebbe in qualche modo presentare l'inizio della vera e propria battaglia da un momento all'altro. Non hanno quindi un momento per riposarsi. Inoltre Sempronio spesso e volentieri risponde a questi piccoli attacchi preparatori da parte di Annibale e fa così stancare le sue truppe. Essendoci due consoli, si usava fare che un giorno comandasse le truppe uno e il giorno successivo l'altro. Però, come vi ho detto, Scipione era stato gravemente ferito durante la battaglia del Ticino e quindi il comando delle truppe sarà interamente in mano di Sempronio. Ora, Sempronio a un certo punto si è stancato, crede che tutte le volte che i cartaginesi si ritirano sia perché lui sta vincendo. Non è così, questo è tutto un piano di Annibale per far uscire allo scoperto le truppe romane. Nel frattempo, nel campamento di Annibale, i cartaginesi sono ben riposati e freschi. Freschi si fa per modo di dire, visto che lì le temperature rasentavano lo zero. E che cosa si fa quando le temperature sono vicine allo zero? Bene, Sempronio decide di oltrepassare le acque gelide del fiume Trebbia e di recarsi verso l'accampamento di Annibale. Annibale non aspettava altro, fa uscire le sue truppe dall'accampamento e le prepara di fronte a quelle di Sempronio. Sempronio manda le sue truppe all'attacco, ma non aveva visto un qualcosa che io non vi ho nemmeno detto ancora. Infatti Annibale aveva nascosto nella vegetazione delle truppe pronte a prendere i romani da dietro, una volta che questi avrebbero ingaggiato lo scontro. Lo scontro è velocissimo. Le cavallerie di Annibale riescono a battere velocemente le stanche cavallerie romane. Queste, quindi, una volta finito il loro compito contro le cavallerie romane, si girano e puntano verso la fanteria romana che è impegnata contro la fanteria cartaginese. Intanto dal bosco escono le truppe nascoste che completano l'accerchiamento. I romani sono distrutti. Alcuni riescono a fuggire in direzione di Placentia, ma sicuramente Annibale ha ottenuto una grandissima vittoria già sul fiume Trebbia. A Roma però non arriverà alcuna notizia di questa grave disfatta. Intanto è terminato il 218 a.C. e come si è soliti fare a Roma anche in tempo di guerra, si eleggono i nuovi consoli, Flaminio e Servilio. Flaminio e Servilio capiscono che non si può più difendere la Gallia Cisalpina, quindi si ritirano in quella che è l'Etruria. Flaminio si attesta ad Arezzo, mentre Servilio si attesta a Rimini. Annibale quindi ha la strada sbarrata verso Roma. E lui cosa fa se si trova di fronte a due eserciti consolari? Prova a passare nel mezzo. Nessuno dei due eserciti tenta di ingaggiare battaglia con egli. E perché? Perché non lo fanno? Ecco. Non ingaggiano battaglia perché nel mezzo c'erano delle paludi. E quindi sembrava quasi improbabile, impossibile, che Annibale potesse davvero passare da lì. Annibale lo fa. Tra l'altro in questa traversata delle paludi muore l'ultimo elefante che gli era rimasto e lui perde anche un occhio. Flaminio capisce quindi che, come nel calcio, diciamo, quando l'ultimo difensore viene superato, deve correre a tutta verso l'attaccante per evitare che segni. Quindi Flaminio si mette alla disperata rincorsa di Annibale. Io ho detto disperata rincorsa, ma di fatto Flaminio pensava che fosse Annibale disperato a fuggire. Non era così. Infatti Annibale si attesterà, farà il suo accampamento a nord del lago Trasimeno e nasconderà ancora una volta nella vegetazione diverse truppe, prevalentemente Galli, che avevano il dente avvelenato con i Romani da sempre, e delle cavallerie. Flaminio giunge in marcia, quindi con l'esercito tutto allungato e senza le armature ben disposte, nel punto dove ci sarà l'imboscata. Appena i romani vedono l'esiguo esercito cartaginese, pensano di poterlo battere agilmente. Ecco però che nel momento in cui inizia lo scontro per la testa del gruppo, dalla vegetazione escono i galli, che prendono i romani di lato, e esce pure la cavalleria, per completare ancora una volta l'accerchiamento. I romani non hanno più via di fuga, non possono tornare indietro, non possono andare avanti perché c'è un manipolo di fanteria che li blocca. Non possono andare verso nord perché ci sono i galli e la cavalleria, e non possono andare verso sud perché c'è il lago Trasimeno. I galli spingeranno letteralmente i romani in acqua e questi affonderanno per il peso delle proprie armature. In poche ore è stata vinta anche la battaglia del lago Trasimeno, ed è stata una gravissima disfatta. Questa volta però l'eco della disfatta arriva a Roma, e a Roma c'è la disperazione più assoluta a tal riguardo. Tant'è vero che dopo 40 anni il Senato decide che è il momento di nominare un nuovo dittatore. Ora, come funzionava la nomina del dittatore? Intanto questi durava in carica solo 6 mesi, non poteva eccedere il mandato, e poi il dittatore veniva solitamente ratificato sì dal Senato, ma con un accordo tra i due consoli. Insomma, i due consoli dicevano: tu farai il dittatore e io farò il tuo assistente, il Magister Equitum. Però Flaminio, sventuratamente, è morto nella battaglia del lago Trasimeno. E Servilio è lontano da Roma e non può tornarvi perché c'è Annibale che si frappone tra lui e Roma, per l'appunto. Quindi il Senato decide di fare un qualcosa di un po' innovativo. Fa eleggere il dittatore dai comizi centuriati e fa eleggere anche il Magister Equitum. Ora, così facendo, però, entrambi hanno la stessa legittimazione popolare, tra l'altro. E quindi si verrà a creare a Roma una cosa mai vista prima, una diarchia tra due dittatori. Entrambi penseranno di avere lo stesso potere. Uno di questi è Quinto Fabio Massimo, per l'appunto, e l'altro invece è Marco Minucio Rufo. Ora, anche qui i due sono molto diversi. Fabio Massimo è molto prudente. Sarà noto alla storia come il temporeggiatore, oltre che come il verrucoso per un brutto porro che si trovava sul viso. Mentre Rufo, al contrario, vuole la battaglia campale che risolva tutto. Quindi, se da una parte Fabio Massimo cerca di prendere tempo per far rifocillare Roma, perché sa che non può battere Annibale sul campo, d'altro canto Rufo si avventura da solo in battaglie contro manipoli dell'esercito di Annibale, ma un giorno si trova davanti l'intero esercito e rischierà la disfatta più totale, se non fosse che per l'appunto Quinto Fabio Massimo è intervenuto per evitare il peggio. Questo sempre secondo quanto ci dicono gli storici dell'epoca, che sono alquanto faziosi, dobbiamo dire. Quinto Fabio Massimo riuscirà addirittura a mettere sotto scacco Annibale una volta, in quanto una guida di Annibale, probabilmente per un errore di traduzione, aveva condotto lo stesso in un luogo diverso da quello che Annibale si aspettava. Quindi, colto questo alla sprovvista, si troverà davanti l'esercito di Fabio Massimo appostato, trovandosi in trappola, ecco. Annibale riuscirà a scappare da questa situazione di scacco in un modo assolutamente innovativo, possiamo dire. Prenderà dei buoi, siati nei villaggi vicini, accenderà delle fiaccole sulle loro corna e li farà muovere via, scappando. Quinto Fabio Massimo penserà nel buio che questi sono appunto i cartaginesi che si stanno spostando, e quindi li inseguirà. Questi invece non erano altro che buoi, pertanto Annibale riesce a fuggire da una situazione di scacco come quella che si era creata sulle acque del Volturno. Dopo la fuga di Annibale dal Volturno, nei pressi di Casilino, per chi se lo stesse chiedendo, questi riparerà in Puglia, precisamente nella zona di Geronio. Ora, nel frattempo però era anche scaduto il mandato da dittatore di Quinto Fabio Massimo. Quindi, dapprima ritornano in carica i vecchi consoli Servilio e il consul suffectus, cioè sostituto di Flaminio, ovvero Attilio Regolo, un discendente dello stesso Attilio Regolo, console già nella prima guerra punica. E poi però, scaduto l'anno, ancora una volta Roma elegge dei nuovi consoli. Saranno eletti Lucio Emilio Paolo e Gaio Terenzio Varrone. Ancora una volta la storiografia ce li presenta estremamente differenti. Varrone come quello impulsivo e Lucio Emilio Paolo come quello invece prudente. Notate una cosa, tutte le volte che vi ho detto questo è prudente, guarda caso, questi era un esponente della parte più conservatrice del Senato. Invece tutti quelli impulsivi sono coloro i quali provengono da origine plebea. Quindi c'è sicuramente un intento da parte degli storiografi che ci hanno tramandato questi eventi di favorire dei personaggi piuttosto che altri. Però a mio avviso i motivi sono differenti. Infatti gli storici principali sono due, Polibio e Livio. Ora, Livio è uno scrittore, uno storiografo di regime, sotto Augusto. Quindi il suo obiettivo è quello di favorire, dare maggiore caratura a quei personaggi che meglio hanno espresso certi valori romani. Quindi di favorire coloro i quali erano di branca patrizia, aristocratica. Mentre invece l'altro, Polibio, è probabilmente più neutrale per quanto riguarda la maggior parte degli eventi, ma tutte le volte in cui si viene a parlare di un esponente della famiglia degli Scipioni, allora ecco che Polibio diventa molto più accondiscendente e usa parole molto più dolci nei loro confronti. Questo appunto perché Polibio di fatto era protetto dalla stessa famiglia Scipione. Perché vi ho detto questo? Perché Lucio Emilio Paolo è di fatto un progenitore di Publio Cornelio Scipione Emiliano, il quale era stato adottato dalla famiglia degli Scipioni, ma biologicamente faceva parte della gens Emilia. Quindi il nostro Lucio Emilio Paolo sarà fatto passare alla storia come quello prudente tra i due, anche perché ci morirà nella battaglia di Cannae, quindi sarà un po' martirizzato sotto questo punto di vista. Battaglia di Cannae, ecco, vi ho un po' spoilerato di cosa stiamo per parlare. Infatti a Geronio Annibale si era ormai accampato da mesi. I romani avevano avuto modo per riorganizzarsi e decidono i due consoli, secondo Polibio è Varrone che convince Emilio Paolo, invece probabilmente i due erano d'accordo. Insomma, questi portano tutte le loro legioni insieme nei pressi di Geronio, a Cannae per l'appunto, e hanno l'obiettivo di distruggere Annibale una volta per tutte utilizzando la superiorità numerica. Infatti i romani, con due eserciti consolari, hanno il doppio delle truppe di Annibale. In mezzo, tra l'accampamento dei romani e quello di Annibale, c'è il fiume Ofanto. I romani, forti della loro superiorità numerica, decidono di attraversare il fiume e di disporre l'esercito in una maniera un po' insolita. Infatti solitamente i romani miravano a un corpo più largo che allargasse il fronte per sfruttare particolarmente le ali e per bucare al centro. Invece questa volta i due consoli avevano posto il grosso dell'esercito chiaramente al centro, ma in maniera molto allungata e stretta. Questo perché l'obiettivo doveva essere quello proprio di forare al centro. Appena Annibale vide questo insolito schieramento da parte dei romani, probabilmente ebbe una luce negli occhi e questi diventarono a forma di stelle. Perché pensò, ebbene, voi volete bucare al centro il mio schieramento e io vi farò fare proprio questo. Infatti Annibale metterà al centro del suo schieramento le fanterie galliche e ibere, che erano fanterie leggere per l'appunto, e quindi difficilmente avrebbero retto uno scontro vero contro le legioni romane. Ma questo scontro non sarà vero e proprio, in quanto costoro i quali stavano al centro dello schieramento cartaginese avranno il compito di indietreggiare lentamente, dando ai romani l'impressione di star effettivamente sfondando. Ai lati invece di queste fanterie leggere, Annibale piazzerà le fanterie africane, molto più dotate a livello di armature ed attrezzature, quindi molto più pesanti. Queste saranno vestite, tra l'altro, con delle armature rubate, depredate, ai cadaveri dei romani delle battaglie precedenti, per confondersi proprio con gli stessi romani. E saranno leggermente inclinate rispetto al resto dello schieramento, per poi poter attuare una vera e propria tenaglia. Sui fianchi, come sempre, come solito in qualsiasi schieramento antico, ci saranno le cavallerie. I romani partono alla carica. I galli e gli iberi indietreggiano, quindi i romani entrano fisicamente dentro lo schieramento di Annibale, e a questo punto le fanterie africane chiudono la tenaglia sui lati, e nel frattempo le cavallerie numidiche di Annibale hanno già sconfitto la cavalleria di Lucio Emilio Paolo e anche quella di Varrone. Quest'ultimo riuscirà a fuggire mentre Lucio Emilio Paolo morirà lì sul campo, e possono anche le cavallerie numidiche girarsi e prendere i romani da dietro. I romani sono chiusi in un cerchio perfetto, non ne fuggirà praticamente nessuno da lì, tant'è vero che l'eccidio, l'ecatombe, sarà talmente grave che si dirà in quel periodo che tutti i cittadini di Roma saranno orfani, in qualche modo, perché tutti hanno perso un parente, tutti hanno perso un caro nella battaglia di Cannae. Come sapete, i corpi dei patrizi romani presenti a Cannae saranno depredati, i loro anelli saranno portati a Cartagine affinché il senato cartaginese mandi dei nuovi aiuti ad Annibale vedendo i suoi successi. E ora la domanda però sorge spontanea. Roma non ha più praticamente un esercito. Annibale ha ottenuto grandissimi successi. Perché non marcia verso Roma e non pone fine al conflitto? A mio parere, le questioni potrebbero essere tre a tal riguardo. Intanto, in primo luogo, Annibale sa bene di non essere un bravo conduttore di assedi. E Roma sicuramente è molto più difficile da assediare rispetto a Sagunto. Inoltre, Annibale non ha ancora ricevuto i rinforzi. E, anche qui piccolo spoiler, non li potrà ricevere perché i romani hanno acquisito, prima della battaglia di Cannae e dopo la battaglia del lago Trasimeno, il controllo del Mediterraneo, con vere e proprie operazioni di antipirateria e paragonabili, diciamo, a quelle che proveranno a fare i tedeschi nel corso della Prima Guerra Mondiale nei confronti degli Stati Uniti che andavano a foraggiare la Francia e il Regno Unito, quindi contro i convogli commerciali, ecco per l'appunto, e pertanto Annibale è di fatto tagliato fuori dai rifornimenti. Tant'è vero che dovrà appunto razziare le città della Campania e della Puglia per sopravvivere. E al contempo Annibale sa bene che se andrà ad assediare Roma, di fatto sarà lui stesso assediabile da dietro, perché ancora Roma gode di forti alleanze in Italia. Annibale cercherà di minare queste alleanze, e lo farà prevalentemente in Campania, prendendo il controllo di Capua, firmando un accordo molto vantaggioso per i cittadini della stessa città, ma non otterrà comunque grande seguito tra le altre città italiche. Proverà inoltre ad assediare varie roccaforti romane, come per esempio la città di Nola, ma non riuscirà mai in questo intento, in quanto i romani riusciranno a rompere l'assedio di Nola in particolare, ed è proprio da questo momento che ricomincerà una speranza di possibile vittoria per i romani. Sarà questo il momento in cui cambia l'ago della bilancia a favore di Roma. Gli storiografi antichi invece ci hanno parlato di un altro motivo, in particolare Livio, ci ha parlato dei cosiddetti ozi di Capua. Secondo Livio, infatti, i cartaginesi si sarebbero rammolliti dopo il loro soggiorno a Capua durato ben un inverno. Infatti lì loro avrebbero passato il tempo a gozzovigliare, ad avere banchetti ogni sera, a dedicarsi a quelli che i romani dell'epoca di Livio, quindi dell'epoca di Ottaviano Augusto, riterranno dei vizi, atteggiamenti non confacenti al mos maiorum. E pertanto Livio ce ne parla in questa maniera così tanto disfattista, dirà che il grande esercito invitto di Annibale dopo gli ozi di Capua diventerà di fatto un esercito di ramoditi, di nullafacenti, perché per l'appunto si vuole andare contro la politica del vizio. Diciamo che da una parte questo è smentito, perché l'esercito di Annibale avrà seppure dei limitati successi pure dopo gli ozi di Capua. E inoltre forse dovremmo dire che una ragione maggiore potrebbe essere data dal fatto che questo esercito seguiva Annibale già da 5 anni e non aveva ottenuto quella vittoria tanto desiderata. Roma era lì a portata di mano, ma non l'avevano ancora presa. Quindi forse c'era un po' di demotivazione. Forse c'era anche l'età che avanzava, avevano 5 anni in più questi uomini partiti con Annibale dall'Iberia. Magari però tratteremo meglio, discutendone con Gabriele, nel prossimo episodio tutta questa faccenda degli ozi di Capua e della mancata presa di Roma. Per ora invece vi lascio alla seconda parte della guerra.
La battaglia di Cannae rappresenta il punto più basso di Roma nel corso della guerra ed è per questo che Cartagine, ma anche altri avversari, decidono di allargare i fronti di guerra. Gran parte della guerra si era concentrata sulla penisola italica. Intanto per cominciare Cartagine progetta un attacco in Sardegna per riprendersela. Ricordatevi che prima della seconda guerra punica, durante la rivolta dei mercenari, la Sardegna e la Corsica passarono sotto mano romana. Inoltre nella disputa si unì anche la Macedonia. Re Filippo V nel 215 a.C. firmò un accordo, un trattato con i cartaginesi per allearsi e affrontare la minaccia romana. Ricordiamo che Roma si era espansa nell'Illiria e nell'Epiro e questo rappresentava una spina nel fianco per la Macedonia. Infatti il trattato con Cartagine prevedeva che in caso di vittoria tutti i territori romani dell'Illiria passassero in mano macedone. Ma in quel periodo la Macedonia era impegnata nella guerra contro la Lega Etolica, ma Filippo V aveva l'obiettivo ben chiaro di togliere i romani dall'Illiria e quindi decise di firmare un trattato di pace con la Lega Etolica e di concentrare subito gli sforzi contro i romani. Oltre al fronte sardo e al fronte greco, si aggiunse anche il fronte siciliano. Nell'inverno, a cavallo tra il 216 e il 215 a.C., morì il Basileus di Sicilia, Gerone II. Il tiranno di Siracusa aveva appoggiato Roma, non in maniera forte e decisa, ma non dava grattacapi ai romani. Tuttavia, alla sua morte, il successore fu il nipote Geronimo, che voleva una Sicilia indipendente sia dal giogo romano ma sia anche da quello cartaginese, e infatti quando stipulò gli accordi con Cartagine precisò proprio il fatto che doveva rimanere indipendente e soprattutto che Siracusa avesse il controllo completo della Sicilia. In Spagna invece la situazione era un po' più tranquilla. I fratelli Scipione, Publio e Gneo, ovvero il padre e lo zio del futuro Scipione l'Africano, avevano ottenuto dei successi e consolidato la posizione romana sul fiume Ebro. Il generale cartaginese nella penisola iberica era il fratello di Annibale, Asdrubale, che per il senato cartaginese doveva andare in Italia per intervenire in aiuto di suo fratello, ma invece fu richiamato perché in Numidia ci fu una rivolta. Questo permise ai romani e ai fratelli Scipione di stipulare degli accordi di alleanza con le popolazioni della penisola iberica, tant'è che ci fu per la prima volta anche l'ingaggio di mercenari tra le fila romane. Tornando sul fronte italico, nel 215 a.C., Quinto Fabio Massimo, dopo il periodo da dittatore, fu nominato console. Ovviamente mantenne la sua fama da temporeggiatore, tant'è che la strategia in campagna fu sempre quella di non affrontare direttamente Annibale, ma di attaccare i luogotenenti cartaginesi lasciati isolati in modo tale da riprendere parti dei territori perduti. Inoltre Roma fece un grandissimo sforzo economico per allargare le forze, quindi rimpinguare la flotta e l'esercito. Roma economicamente non stava bene e aveva anche tanti creditori, però grazie al lavoro dei censori riuscirono a ritardare i pagamenti e posticiparli alla fine della guerra. Un fatto analogo accadde anche nell'esercito, dove i centurioni e i vari soldati decisero di rinunciare allo stipendio pur di portare avanti la guerra e vincerla. Questa quindi era la situazione dopo la sconfitta di Canne. Il fronte sardo è quello che diede meno grattacapi di tutti, poiché le forze puniche sì, sbarcarono sull'isola, era una forza di 15.000 uomini, però erano arrivati prima i romani, che con una forza di 20.000 erano sbarcati sull'isola per sedare una rivolta sarda. Sebbene poterono contare sulla popolazione locale, i cartaginesi alla fine decisero di ritirarsi, di tornare alle navi, e i romani li inseguirono in mare e sconfissero la loro flotta poco lontano dalla Sardegna. Un altro fronte che non impensierì più Roma fu quello greco. Se Filippo V vedeva nell'Illiria e nelle sue coste una facile conquista, ben presto si dovette ricredere. Nel 215 fece l'alleanza con i cartaginesi, ma i romani non avevano soldi per mobilitare anche truppe in Grecia. Così decisero di affrontare la situazione con la diplomazia e riuscirono a creare un'alleanza con la Lega Etolica e la Polis di Pergamo. Quindi la Macedonia tra il 212 e il 211 a.C. si ritrovò accerchiata, quindi da guerra offensiva divenne guerra difensiva per loro. Sebbene la guerra tra Roma e la Macedonia terminò nel 205 a.C. con la pace di Fenice, per i romani la guerra su quel fronte era già finita, poiché gran parte dello sforzo bellico fu assunto dagli alleati. In fronte siciliano invece si complicò. Nel 213 a.C. il re Geronimo fu assassinato. La città di Siracusa ci furono lotte intestine tra la fazione filoromana e la fazione filocartaginese, ma alla fine si risolse tutto quando Annibale mandò due emissari in città e presero il controllo di Siracusa e dei territori siciliani. Questo comunque portò scompiglio in tutta l'isola, tant'è che la guerra divenne totale, visto che anche le città romane si rivoltarono. Le forze siracusane erano tenaci, infatti riuscirono anche a resistere all'assedio romano. E mentre i cartaginesi conquistavano Agrigento, i romani presero il controllo totale della zona centrale dell'isola e con pazienza conquistarono le principali città dell'isola. Cadde anche Siracusa, durante la caduta morì Archimede, e alla fine nel 210 a.C., con la presa di Agrigento, termina il conflitto in Sicilia. Ora ci spostiamo sul fronte spagnolo. Sappiamo che la situazione lì era un po' più tranquilla perché il fratello di Annibale Asdrubale dovette intervenire nel 215 a.C. in Africa per sedare una rivolta in Numidia, dando così il tempo ai fratelli Scipione di sistemare le cose. Però nel 213 a.C., anche grazie all'aiuto dell'alleato di Cartagine Massinissa, la rivolta fu sedata e quindi tutte le forze cartaginesi vennero riportate in Spagna. Asdrubale era conscio della netta superiorità cartaginese nella penisola iberica e così decise di puntare i due fratelli Scipione. Gneo e Publio erano anche loro a conoscenza dell'inferiorità numerica delle forze romane, ma decisero comunque di affrontare in campo le forze cartaginesi. E così, a cavallo tra il 212 e il 211 a.C., nella battaglia del Betis Superiore, ci fu lo scontro, diciamo, finale. Poteva essere uno scontro decisivo nella penisola iberica. L'errore più grande dei fratelli Scipione fu quello di spaccare il loro esercito in due parti e questo portò anche alla loro morte. Infatti furono entrambi uccisi durante la battaglia. Questo scontro ho detto che poteva essere decisivo, ma perché? Perché sfondando nella penisola iberica, dopo i cartaginesi potevano prolungare la marcia sulla Francia e poi intervenire nel nord Italia. Questo non avvenne perché, grazie a Lucio Marcio, uno dei legati che seguivano i fratelli Scipione ed era sopravvissuto alla battaglia del Betis Superiore, riuscì a riorganizzare le forze rimaste e a porre resistenza sul fiume Ebro, bloccando così l'avanzata di Asdrubale. Il Senato romano sapeva che la penisola iberica sarebbe rimasta una spina nel fianco, non solo militarmente, ma anche economicamente, perché era ricca a livello minerario e questo garantiva delle buone entrate a Cartagine. Così il Senato decise di continuare la politica offensiva fatta dai fratelli Scipione. Ma chi doveva continuare questa politica? Il Senato decise che questa politica doveva essere continuata da uno Scipione e così nel 210 a.C. mandarono in Spagna il figlio del defunto Publio, ovvero Publio Cornelio Scipione. Non tradì le aspettative, infatti la sua prima azione fu la presa di Cartagena, quella che poi diventò Cartago Nova. L'obiettivo successivo fu quello di rendere più difficoltoso il reclutamento di mercenari tra le popolazioni iberiche per Cartagine e il come è molto semplice, puntava alle varie colonie e alle città alleate di Cartagine, infatti in questo contesto fu presa anche Sagunto. Sebbene non riuscì nel 208 a.C. di fermare un tentativo di Asdrubale di attraversare i Pirenei per correre in aiuto del fratello nel nord Italia, Scipione riuscì comunque appunto a mantenere la sua posizione e questo fu fondamentale perché alla fine la sua politica aggressiva portò alla conquista totale della penisola iberica nel 206 a.C. dopo la vittoria nella battaglia di Lipa. Ora possiamo concentrarci sul fronte italiano. La nuova ondata di reclutamento da parte dei romani spinse Annibale a fare una scelta drastica. Nonostante avesse vari punti di scalo tra cui Locri, aveva bisogno di uno scalo più importante, più grande, che permettesse uno sbarco di truppe più massiccio. E così decise di spostare le operazioni in Puglia e tentò di conquistare Taranto. Ci riuscì in parte, conquistò gran parte della città, ma non riuscì a espugnare la Rocca. La Rocca controllava il porto ed era anche rifornita via mare. Questo non permise di utilizzare effettivamente il porto per lo scopo preciso che aveva Annibale. Roma non stette a guardare e, seguendo la strategia di Quinto Fabio Massimo, decise di operare in campagna, più precisamente assediò Capua. Fu un assedio lungo, poiché più volte Annibale dovette tornare dalla Puglia e cercare di spezzare l'assedio e di disperdere le truppe romane. Lo fece, però non bastò, fino a che Capua non capitolò. La strategia logorante romana stava dando i suoi frutti. A poco Annibale si sentì braccato, non riusciva a sopperire le perdite poiché non c'erano degli scali adeguati sotto il controllo cartaginese in territorio italico. Questo permise a Quinto Fabio Massimo di riprendere personalmente Taranto e poi ci fu la battaglia che diede proprio il colpo finale alle speranze cartaginesi. Come detto precedentemente, nel 208 a.C. Asdrubale riuscì a superare i Pirenei, nonostante le azioni di Publio Cornelio Scipione, e all'inizio del 207 a.C. arrivò in Italia. Ma nel tentativo di ricongiungersi con il fratello, fu intercettato dalle forze romane sul fiume Metauro. Avvenne una battaglia e Asdrubale e tutte le truppe cartaginesi al suo seguito furono sterminate. Questo costrinse Annibale a ritirarsi nel Bruzio, che era, diciamo, il suo quartier generale in Italia. È in questo quadro che Scipione, nel 206 a.C., tornò dalla Spagna e nel 205 fu nominato console e gli fu affidata la Sicilia. Forte dei suoi successi in terra iberica, volle proporre al Senato un suo piano che prevedeva uno sbarco in Africa e di portare la guerra direttamente a Cartagine. Ad opporsi a questa idea ci fu Quinto Fabio Massimo, che voleva continuare la sua strategia cauta perché era convinto che era impossibile affrontare in una battaglia campale Annibale e vincerlo, e quindi voleva continuare questa politica di logoramento finché non sarebbero riusciti a scacciare Annibale dalla penisola italica e porre fine alla guerra. Il Senato appoggiò Quinto Fabio Massimo, ma Scipione non si diede per vinto e si rivolse a tutte le città e alle popolazioni italiche per creare una spedizione. Analogamente come successe per Amilcare Barca, quando il Senato vide cosa era riuscito a creare Scipione, decise di appoggiare l'idea dello stesso e nel 204 a.C. lo nominarono proconsole dell'Africa. Forte anche dell'alleanza con Massinissa, che aveva abbandonato i cartaginesi, Scipione sbarcò in Africa e iniziò subito una serie di conquiste e di vittorie che costrinse la stessa Cartagine a richiamare il suo eroe dall'Italia, ovvero Annibale. Il ritorno di Annibale avvenne l'anno successivo. Lo scontro in campo aperto ormai era inevitabile tra i due generali e così nel 202 si scontrarono a Zama. Sebbene Annibale potesse contare sulla superiorità numerica e anche sugli elefanti da guerra, Scipione invece poteva contare su un numero maggiore di cavalieri, visto che era anche un cultore della manovra d'aggiramento delle cavallerie, la stessa utilizzata da Annibale a Canne. Inoltre dispose in maniera innovativa la fanteria. Non fu più un blocco unico, ma era un blocco a maglie larghe, in modo tale che le singole unità potevano manovrare più agilmente e inoltre si creavano dei corridoi che permettevano il filtraggio degli elefanti da guerra mentre erano in carica, così da disperdere i danni subiti da essi. E con queste accortezze Scipione si garantì la vittoria non solo della battaglia, ma anche della seconda guerra punica.
Ebbene, con la vittoria della battaglia di Zama, di fatto non conveniva più a nessuno rimanere in guerra. L'Italia era stata devastata, aveva bisogno di essere ricostruita e soprattutto gli uomini non ce la facevano più a stare in guerra, volevano ritornare alla loro vita quotidiana, perché ricordiamoci che l'esercito romano è ancora un esercito di leva, non è un esercito di professionisti, quindi sono sostanzialmente uomini strappati alle proprie terre, al proprio lavoro. D'altro canto, anche Cartagine è allo stremo. Dopo aver perso la battaglia campale di Zama, vicinissimo alla propria capitale, vicinissimo a Cartagine, ormai è soltanto questione di mesi e potrebbe cadere Cartagine. E diciamo che i romani, sotto la dottrina del parcere subiectis debellare superbos, se dovessero in qualche modo arrivare a prendere Cartagine, sicuramente non le lascerebbero fare una vita piuttosto lunga, ma la raderebbero al suolo, come di fatto accadrà mezzo secolo più avanti. E quindi si arriva a un accordo di pace. L'accordo di pace sarà fortemente umiliante per Cartagine. Infatti Cartagine innanzitutto dovrà abbandonare Liberia, che sarà annessa da Roma. Cartagine poi non potrà più munirsi di una flotta, e nemmeno degli elefanti che tanta paura avevano fatto ai romani nel corso di questa guerra. Quindi a Cartagine saranno lasciate soltanto le navi necessarie e giusto per intrattenere i propri commerci. Inoltre ci sarà chiaramente una fortissima indennità di guerra, che sarà pagata in 50 anni, quindi a rate. E poi i cartaginesi dovranno anche abbandonare tutti i loro territori che vanno dall'odierna Algeria fino all'odierno Marocco, diciamo, quella che veniva chiamata Mauretania. Inoltre, e forse questa è la condizione più pesante, nonostante quelle che io abbia già elencato siano alquanto gravi da sopportare, Cartagine non potrà più avviare guerre senza il consenso di Roma, di fatto. E combinando queste varie clausole, in particolare quest'ultima che vi ho appena detto, e quella dell'abbandono dei territori a ovest di Cartagine e anche ad est dell'attuale Libia sostanzialmente, dove si andranno a stabilire altri popoli. A ovest, per esempio, si stabilirà Massinissa, che formerà una fortissima alleanza con Roma. Quindi in questi territori si andranno a stabilire altri popoli e di conseguenza Cartagine sarà di fatto accerchiata, perché avrà il mare da una parte e poi a ovest e ad est altri popoli alleati con Roma. E quando questi popoli alleati di Roma entreranno più o meno in un conflitto, anche qui più o meno formale, con Cartagine, di fatto Roma avrà tra 50 anni la scusa per entrare di nuovo in guerra con Cartagine e porre fine una volta per tutte a quella che era sembrata a molti membri dell'aristocrazia senatoria di Roma una questione mal conclusa. Infatti, sebbene queste condizioni siano durissime, nel Senato romano ancora c'era chi sosteneva che non si fosse fatto abbastanza contro Cartagine, non si fosse punito abbastanza chi aveva tenuto sotto scacco per 15 anni d'Italia. Ricorderemo un Catone che dirà Cartago delenda est. Cartago appunto deve essere distrutta. E questo avverrà. Avverrà 50 anni dopo, di nuovo per mano di uno Scipione. Ma questa per l'appunto è un'altra storia che magari successivamente avremo modo di trattare, ma che di certo non compete alla trattazione odierna. Anche per oggi la trattazione può terminare qui, e noi vi invitiamo come al solito, se vi è piaciuto quanto avete ascoltato, a condividere il nostro podcast e a seguirci sui nostri social, in particolare su Instagram, poi l'unico in realtà che abbiamo, dove ci chiamiamo Liburna_podcast. Non mi resta quindi che salutarvi e aspettarvi alla prossima tappa della Liburna temporale. Arrivederci.